Jack Mitz, le interviste del magazine musicale di Radio Popolare.
Buongiorno a Shirley Manson, frontwoman dei Garbage, che domani, mercoledì 26 giugno, torneranno in concerto a Milano e in particolare al Circolo Magnolia. In occasione di questo appuntamento live abbiamo anche l'opportunità di averti nostra ospite e ne siamo molto felici. Partiamo dunque da questo concerto. Hai voglia di raccontare ai nostri ascoltatori cosa li aspetta? Pensando in particolare al fatto che siete ancora una band in piena attività, avete pubblicato un album nel 2021, avete annunciato di essere al lavoro su un nuovo disco, ma avete anche recentemente ripubblicato un album del 2005 come Bleed Like Me. Nella scaletta del vostro tour, che equilibrio avete trovato tra queste diverse parti del vostro repertorio?
Yeah, it's funny, you know, we've been making records now and playing for 30 years, which is just an astounding number. Like, it terrifies me. It's like, how on earth did this all fly by so fast? And as a result, we have an unbelievable...
È divertente pensare alle nostre scalette perché stiamo facendo dischi da 30 anni ed è una cifra quasi spaventosa, se ci penso. Come ha fatto il tempo a passare così in fretta? Di conseguenza abbiamo una quantità incredibile di canzoni tra cui scegliere, anche se dirlo così mi fa sembrare una che se la tira. Sta diventando davvero difficile decidere cosa suonare e cosa no. Ma ogni volta che pensiamo a una scaletta, al centro dei nostri ragionamenti c'è il fatto che siamo lì per far divertire i nostri fan, per servire quei fan che, tra tutte le band del mondo, hanno deciso di spendere i loro soldi per venire a vederci suonare. Siamo sempre davvero commossi dalle persone che ci scelgono e siamo lì solo per loro. È una serata dedicata a loro. Saliamo sul palco offrendo le nostre canzoni e speriamo che il pubblico torni a casa alla fine sentendosi meglio di quando è arrivato. Questo è il nostro unico obiettivo. Quindi cerchiamo di suonare tutte le canzoni che sappiamo per certo che le persone vogliono ascoltare. Suoneremo anche parecchie canzoni dall'ultimo album No Gods, No Masters, perché non abbiamo mai avuto l'opportunità di presentare quell'album in Italia. E poi ci sono un paio di sorprese che abbiamo aggiunto. E so che posso sembrare un po' arrogante, ma penso che chi ci ama amerà anche questo show.
And then there's a couple of surprises we've thrown in there. And I don't know, I know I'm sounding a bit sort of arrogant, but I think those who love us will love this show.
Parlare con una persona che, come dicevi tu stessa, fa questo mestiere da 30 anni mi permette di chiederti qualcosa su come è cambiato in questi decenni il rapporto tra album e live per una band come i Garbage. Voi avete fatto in tempo a vivere in un mondo in cui pubblicare un disco era centrale per la carriera di una band e i live erano in qualche modo una conseguenza. Oggi l'equilibrio si è spostato sensibilmente, i dischi hanno un valore diverso, così come i live sono diventati la principale fonte di reddito per gli artisti. Come racconteresti tu, dal tuo punto di vista, questa evoluzione?
Nothing fucks with our music. Nobody fucks with that. We do what we want to do and how we want to do it. The music remains untouched. However, the economic situation faced by almost all musicians is very serious and very worrisome. And, you know, I know that all, you know, music journalists have heard this now for some time, but musicians are in crisis. And I don't think the general public understand just how bad it is. It's teetering on the edge of collapse in terms of
nulla interferisce con la nostra musica, nulla e nessuno. Facciamo ciò che vogliamo fare, come vogliamo farlo. La musica deve rimanere intatta, comunque sia. Detto questo, la situazione economica per quasi tutti i musicisti è molto preoccupante. So che qualsiasi giornalista musicale si sente ripetere queste cose, ma i musicisti sono in crisi e non credo che il pubblico si renda davvero conto di quanto sia grave la situazione. Siamo letteralmente sull'orlo del collasso per chi vive di questo lavoro. E non sto parlando chiaramente delle grandi star come Taylor Swift e Beyoncé e tutte le star del pop che ci hanno convinti ad amare. Dico che La vita, la quotidianità di chi fa musica davvero è stata rovinata in modo disperante e adesso ci ritroviamo a non poter nemmeno suonare dal vivo come facevamo prima. È frustrante e preoccupante. Noi siamo una band del passato, siamo in giro da un sacco di tempo e siamo soltanto grati di essere ancora qui. Siamo soprattutto molto grati di essere emersi negli anni 90, quando quello musicale era un sistema economico sano in cui lavorare. Potevi fare un disco, potevi vendere quel disco e poi potevi finanziare il tuo tour grazie a quel disco. E funzionava perfettamente. Era un sistema molto equo. Ora fai un disco, spendi molti soldi per fare quel disco, poi lo pubblichi e non ci guadagni quasi niente. Poi devi pagarti le prove, che costano un sacco, devi pagare le spese tecniche, la strumentazione, i trasporti di tutto. E tutti questi costi sono triplicati. Non riesci più a trovare i luoghi adatti per suonare perché la richiesta è cresciuta molto e sono già tutti prenotati in anticipo e o sono troppo grandi o sono troppo piccoli. Poi i cachet che riceviamo per suonare i nostri concerti sono rimasti gli stessi, sono gli stessi degli anni 90. È pazzesco quello che sta accadendo alle band in particolare e le sta schiacciando. Ed ecco perché vediamo sempre meno gruppi in circolazione. Poi ci hanno detto che potevamo fare solo 16 concerti, solo quelli erano economicamente sostenibili. Ed è assurdo. Attenzione, non mi sto lamentando perché noi siamo ancora quelli fortunati. Stiamo per suonare a Milano e ne siamo felicissimi, ma per la maggior parte delle band non esiste questa possibilità. E poi ci viene anche detto che i grandi artisti del pop, che si tratti di Nicki Minaj o di Justin Timberlake, non vendono i loro live tanto quanto prima. Vendere i biglietti è sempre più difficile perché tutto costa di più. L'Europa è al verde, le persone lottano per pagare le bollette. Nel Regno Unito l'economia è altrettanto sotto pressione e quindi sta diventando sempre più difficile per le persone permettersi un concerto. L'unico pensiero positivo che posso fare è che l'underground fiorirà da tutto questo perché le band più giovani e più punk potranno organizzare show a basso prezzo e le persone potranno andarci perché potranno permettersi i biglietti più economici. Questo potrebbe essere molto interessante, potrebbe davvero rompere questo status quo che stiamo tutti affrontando. Ma qualcosa deve cambiare perché l'economia è insostenibile. Tutti i servizi di streaming stanno causando problemi ed è difficilmente tollerabile. Non c'è modo che l'industria musicale, per come è attualmente, possa sostenersi, a meno che non vogliamo passare la vita ascoltando la musica di ragazzi usciti dalle scuole di musica, che si limitano a fare canzoncine piacevoli, non impegnative, che vengono suonate in massa dalle radio, sempre più omologate. Ecco, questa è l'unica produzione che può funzionare in questo sistema. Qualsiasi altra cosa, qualsiasi cosa anche solo lontanamente di nicchia, viene soffocata sul nascere. E finiremo per perdere un'intera generazione di artisti davvero creativi se andiamo avanti così.
And it's unsustainable. There's no way the music industry as it is right now can sustain itself. Unless we only want to be fed, you know, young kids out of theater school who make nice, you know, unchallenging music that gets played on the radio en masse. Yeah. That's the only thing that really does well under this system. You know, yep. anything even remotely esoteric is suffering. It's getting strangled, and we're going to end up losing a whole generation of really creative, thought-provoking artists as a result.
Shirley, grazie per la tua testimonianza. È davvero interessante, oltre che preoccupante, ascoltare il tuo punto di vista su questi argomenti, soprattutto per la tua vasta esperienza e il tuo sguardo sempre attento e critico. Credo che ci sia un altro argomento importante e interessante da affrontare con te, anche per come negli anni sicuramente hai rappresentato, se non un modello da seguire, almeno un punto di riferimento per le donne in musica. Credo davvero che tante ragazze abbiano seguito il tuo esempio, che tu abbia contribuito ad aprire porte, a creare nuovi spazi, nuove possibilità per altre donne. Immagino che pensi anche tu che ci sia ancora molto da fare in questo senso affinché le donne siano rappresentate e trattate nel modo in cui meritano di essere trattate anche nell'industria musicale. Ovviamente anche in questo caso non stiamo parlando di Taylor Swift o di Beyoncé, ma ci sono molte altre artiste e musiciste che hanno bisogno che le cose continuino a cambiare. Tu cosa ne pensi?
Well, I would say the music industry is but a microcosm of society, right? So whatever is happening in the music world is also happening at, in society at large. There's zero difference. You know, they just, the microcosm of the music industry operates within our society. Our society is completely imbalanced.
Penso che l'industria musicale sia solo un microcosmo rappresentativo della società, no? Quindi qualunque cosa stia accadendo nel mondo musicale sta accadendo anche nella società in generale. Non c'è differenza perché questo microcosmo dell'industria musicale opera all'interno della nostra società che è ancora completamente sbilanciata. Le donne ancora oggi sono trattate come cittadine di seconda classe. Non c'è un posto nel pianeta dove le donne guadagnano tanto quanto i loro omologhi maschili che fanno il loro stesso lavoro. Vivo negli Stati Uniti e vedo i diritti delle donne venire erosi quotidianamente a un ritmo allarmante, con gli uomini che hanno di nuovo scelto di poter prendere decisioni sui corpi delle donne. Inviterei gli uomini che mi stanno ascoltando a riflettere su quel che accadrebbe se fosse il contrario, se le donne in massa decidessero come trattare i corpi maschili. Sono indignata, ma vorrei cogliere questa opportunità per elogiare invece la squadra di calcio danese, la squadra maschile danese, per aver rifiutato un aumento di stipendio per garantire che le loro controparti femminili della nazionale danese fossero pagate di più. È una mossa enorme, straordinaria, un'azione storica, bellissima, consapevole e femminista, intrapresa dagli uomini in nome delle donne che sono trattate ancora come cittadine di seconda classe. Bravi, grazie. Spero davvero che potremo vedere sempre più eque distribuzioni della ricchezza e del potere nelle nostre società. E il motivo per cui lo dico è perché penso che uomini e donne siano fenomenali insieme. Penso al mio stesso matrimonio, mio marito è un uomo incredibile, davvero intelligente, molto più intelligente di me. Spesso prende decisioni migliori di quanto faccia io, ma ci sono tanti altri momenti in cui sono io utile alla nostra felicità, alla nostra salute, al nostro benessere. E questo è il modo in cui la società potrebbe e dovrebbe essere. Una società in cui lavoriamo come una squadra. Uomini e donne devono unirsi. Se guardiamo al caos in cui versa il mondo attualmente, io credo che tutto derivi dal potere iniquo detenuto dagli uomini che deliberatamente escludono le donne dai luoghi del potere. E questo è malsano. Dobbiamo cambiare tutto questo e dobbiamo farlo insieme. Dobbiamo trovare nuove idee, dobbiamo affrontare il cambiamento climatico e dobbiamo farlo ora, subito.
Power being held by men and keeping women deliberately removed from this from seats of power, and it's insane. It's not healthy. It's we need to do all this together. We need to come up with some new ideas desperately. We need to tackle climate change, and we need to do it together. And we need to do it now.